Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Novecentoquattordici, prova?
Va.
Prova,
prova,
vai.
Va tutto.
Allora oggi è giovedì 12?
12 maggio.
No, aspetta, ho perso il conto. Sì, dovrebbe essere il 12 maggio 2016. Così chi si mette in ascolto col podcast lo sa, perché gli altri in teoria lo sanno meglio di noi.
Sì, probabilmente molto più attrezzati con date, ore, tutte quante, anche l'ora di Hong Kong può darsi, non si sa.
Beh, l'ora è quella spaccata di 1914.
Esatto.
Quindi sono le 18.45, no, quel sono tardo, le 18.50, esatto. Va bene.
È quel tardo pomeriggio appunto.
Quella tarda serata, no, quella inizio
pomeriggio,
sera. Però è inizio sera anche.
No, per noi sì, per loro era l'inizio di una tragedia. Purtroppo per noi è l'inizio della trasmissione per raccontare la loro tragedia, mentre per loro purtroppo...
Beh, la loro tragedia è la nostra, eh. Cioè siamo qua che ci continuiamo a girare intorno da un secolo a questa parte e continuiamo a farci fregare nello stesso identico modo e quindi dai, siamo dentro la stessa tragedia, via.
Diciamo che siamo dentro una trincea anche se non subiamo, diciamo, in maniera fisica bombardamento.
No, noi subiamo in maniera fisica, non subiamo in maniera fisica lo stress e tutto quello che hanno vissuto in tempi brevissimi. Cioè, una cosa che ti scoppia in faccia è chiaro che ti velocizza tutto, no?
Sì, effettivamente per loro la vita era appunto dentro quei budelli chiamati trincee, poteva essere... 2 giorni, 3 giorni, 40 giorni, però poteva anche essere arrivo in trincea e durare 10 minuti.
Esatto, perché poi il resto in realtà, no, era meglio lì, sì, era meglio lì, sai, non sposterei troppo qui gli oggetti, no, perché tu pensa a com'era il Veneto, visto che siamo a Padova, lo dico a chi è in ascolto, che ci ascolta da chissà dove. Tu pensa al Veneto, ma pensa a tutta Italia, pensa a tutta Europa. Poi negli altri paesi europei sono stati un po' cicinin più furbi di noi. Ma pensa com'era davvero il Veneto e l'Italia all'inizio del Novecento e pensa com'è oggi, no? E allora ripensa poi alle descrizioni delle trincee, quelle vere, non quelle da salottino, no?
Sì, quelle che venivano...
Quelle con la merda, i pidocchi, i topi e schifezze varie, no? Tu pensa a quanto adesso non lo vedi, e per quello che dico, sì, ok, noi non, fisicamente non viviamo uno stress a tempi velocissimi, però... iniziamo dall'ambiente, la trincea, no, con tutto lo schifo, e pensiamo a come è stato ridotto il nostro territorio. Guarda che il Veneto si presentava in maniera tutta diversa un secolo fa, ancora fino a 50 anni fa era diverso, no? Poi pian pianino dalla coltivazione, poi sono passate le bonifiche, la coltivazione delle terre, quindi si presentava con i campi, Poi dopo ha cominciato invece tutta la cosa industriale e qui, ad esempio, nel Veneto sono arrivate le piccole imprese, no?
Piccola e media impresa.
Piccola e media impresa. Per cui che cosa significa? Che poi vai verso l'est europeo, è tutto più o meno così come qua. E queste ogni cosa sono? 200, 300, 500 metri, ogni tot di chilometri trovi il capannone, con tutto lo schifo intorno, le casette che ci vivono di quel capannone, poi vai, fai altro un tot di chilometri, ne trovi un altro e via dicendo, no? E quindi pian pianino il territorio agricolo,
esatto,
no, adesso arriviamo adesso, il territorio agricolo si è trasformato in un territorio fatto di capannoni e di schifezze. Allora, questi capannoni non è che hanno fatto cose salubri, hanno fatto anche cose chimiche, tantissima chimica c'è nel Veneto, non c'è solo Porto Marghera, ci sono tutto l'indotto anche, più tutta la cosa delle concerie nel Vicentino, più tutto, cioè se vai a vedere il territorio veneto negli ultimi 60 anni, 50 anni, metti.
50 anni, mettiamo 50 dopo
anni,
la fine della guerra.
Sì, fine della guerra e un po' dopo, iniziata questa cosa, ha non solo cambiato l'aspetto, ma ha cambiato anche la sostanza del territorio. E siamo pieni di veleni. Veleni che non smaltiremo facilmente, anche perché nessuno ci sta mettendo mano e nessuno ci vuole mettere mano.
Chiaramente hanno fatto la merda e non lo vogliono togliere.
Eh no, perché noi siamo un territorio da cultura, non il Veneto, intendo tutta Italia, un territorio da tipica cultura mafiosa, per cui riusciamo a fare il deserto a casa nostra, no? Perché mi sembra giusto. E prima di esportare i veleni e fare deserto in giro, no? E quindi, cioè, se pensi, anche tutta la chimica che è stata buttata addosso ai nostri piccoli e grandi eroi in trincea, è stata buttata addosso in un attimo e in quell'attimo sono morti. Noi ci mettiamo decenni a morire di questi veleni.
Sì, effettivamente, però, vediamo per esempio i casi di amianto, ecco, citiamo il più famoso e famigerato in questo momento che continua a mietere vittime.
Sì, vabbè, perché quello ormai lo possono girare e rigirare come vogliono, no? Poi, ma tutti gli altri veleni anche, perché dopo le sentenze storiche per cui gli operai sono morti perché fumavano, cioè, va bene così, no? Ma pensa a tutti gli altri veleni, abbiamo nelle falde acquifere ormai c'è veramente di tutto, arsenico, cianuro,
piombo,
mercurio, va bene, il cromo esavalente, tutti i polimeri, PFAS, PFOS, eccetera, eccetera, tutta roba che pian pianino a stillicidio ci ammazza uguale, no? Per cui già il territorio è bruttino da vedere come l'hanno conciato. Tipo in Germania hanno fatto un altro discorso, no? Hanno detto il territorio almeno da vedere che sia bello, no? Per cui per esempio in Germania se vai te ne accorgi abbastanza in fretta, l'occhio se ne accorge in fretta, hai ampi spazi di verde disabitato e tra l'altro messo abbastanza bene e poi l'agglomerato urbano, poi un altro grandissimo ampio spazio verde, poi l'agglomerato urbano. E anche loro hanno fatto di tutto sui loro territori, li hanno avvelenati in tutti i modi, ma hanno cominciato a bonificare molto prima di noi, nel senso
sì,
che noi non ci siamo ancora alla
esatto,
bonifica.
Hanno capito che comunque la terra gli serve per vivere, anche perché il tedesco comunque, in ogni caso, anche si vede da come tratta la propria terra, da come non butta la carta per terra, da come non butta schifezze, hanno capito che comunque ci devono pur mangiare, pur vivere.
Quindi e questa cosa, esatto, fa la differenza, ma fino a un certo punto fa la differenza.
Tra l'altro gli spazi verdi, non diciamo proprio verdi, ma li hanno creati gli angloamericani, perché comunque sappiamo che la Germania ha subito durante la Seconda Guerra Mondiale bombardamenti pesantissimi.
Sì, ma no, infatti dico, cioè nei vari paesi europei l'hanno gestita poi in vari modi, però non la risparmiamo a nessuno noi. Perché i francesi si sono riempiti di centrali nucleari, in Germania ci sono...
saltano.
Sì. Tranquilli. Ci sono incidenti molto frequenti.
In Germania, invece, dato che sono sempre quel pelino passo avanti agli altri, hanno iniziato a smantellare leggermente il nucleare, perché comunque hanno iniziato...
Beh, loro, anche loro hanno avuto le stesse restrizioni che abbiamo avuto noi.
Sì, esatto.
E quindi una sorta di Iran, no? Cioè...
Però diciamo che hanno imparato
hanno
che,
paura.
Si può, esatto, che si può anche usare altre energie alternative. Comunque hanno una cosa, loro non sprecano, recuperano e riutilizzano.
Facciamo il cambio di microfoni, che io ho la voce squillante e vado diretta verso il rosso. Tu invece hai la voce... Esatto, è una questione proprio di voce, perché la mia voce lì va sul giallo, la tua rimaneva sul verde. E, no, però anche lì, cioè anche la Germania a un certo punto, da loro hanno iniziato a bonificare negli anni Ottanta perché avevano tutto nero di carbone, no? Cioè si vedeva l'inquinamento.
Beh, c'era il bacino minerale della Ruhr.
Esatto.
Quello pluribombardato, addirittura, addirittura le dighe tentarono di far fuori gli Yankee e ci riuscirono in un caso, perché comunque si impegnarono a creare la cosiddetta bomba rotolante. Perché, mica...
Qui siamo in seconda guerra però.
Esatto, però avevano inventata praticamente questa sfera, questa bomba sferica da applicare a un aereo. Era un'unica bomba, difatti, perché era...
Hai visto che sembrano dei bambini che giocano con la palla,
purtroppo,
no?
Purtroppo il loro pensiero era ben distruttivo, era ben congegnato per distruggere, perché pensa, colpire una diga voleva dire inondare e lasciare senza casa migliaia di persone. E in questo caso, nella diga di Moln, ci riuscirono, perché uno dei due aerei che tentò l'esperimento venne abbattuto dalla contraerea tedesca, mentre il secondo, cacchio, ci riuscì, perché riuscì a sganciare nei tempi e nelle prove fatte in Inghilterra questa bomba rotolante, che proprio è come, sai, come i bambini che tirano il sassolino sull'acqua per farlo rimbalzare, il sasso piatto. Questi avevano creato questa bomba rotolante che proprio saltava sopra l'acqua tramite il movimento centrifugo, diciamo, che riusciva a saltare sotto l'acqua, e la spoletta era praticamente a percussione quando andò a battere sulla diga, esplose. In primo momento sembrò di aver fallito il suo compito, questa che riuscì a sganciare, ma invece la crepa c'era, come se c'era. Difatti, dopo la pressione dell'acqua, contiamo migliaia di metri cubi di acqua dietro, iniziò a trovare la crepa, iniziò a indebolire la diga e lì saltò tutto. Quindi inondarono coltivazioni per quelle che erano rimaste, animali morti, lasciarono senza casa e comunque uccisero persone.
E questa è una questa è da quello che ho capito io, veramente lo sviluppo dalla prima guerra mondiale delle guerre che poi ci hanno portato a queste di oggi, no? Per cui è diventato sempre più importante colpire il paese.
Difatti.
Proprio negli aspetti civili, cioè
difatti,
se prima il civile veniva fino alla, appunto, con la prima
non
guerra
c'era ancora
mondiale,
l'arma aerea sviluppata, esatto, che è quella che dopo portò alla distruzione.
Ma anche quella aerea all'inizio sembrava che volessero colpire solo gli obiettivi militari, poi che per carità,
ma
se c'è qualche
difatti,
civile, c'è qualche
difatti,
cosa civile o c'è l'errore,
ma
vabbè.
Esatto, come dici
poi,
tu,
le infrastrutture, i militari che sono anche ad uso civile, vabbè, quello lo puoi capire. Ma pian pianino, e con la bomba nucleare, oppure con questi esempi anche minori, la logica è stata colpire i civili.
Sì, perché chiaramente la strategia del bomber commando durante la seconda guerra mondiale, che proprio c'era questa creatura anglo-americana creata apposta, praticamente si prodigarono sopra un tavolino a farsi fumare le meningi e capirono che dovevano portare non solo una guerra contro obiettivi militari, quindi la Wehrmacht, la Luftwaffe e via dicendo, ma capirono che dovevano anche demoralizzare la popolazione tedesca e iniziarono con una... non esatto
nella prima guerra mondiale.
Esatto, solo che
non... la demoralizzazione sui soldati.
Solo che
hanno allargato.
Solo che i soldati potevano controbattere in quel caso durante la prima guerra mondiale, perché comunque abbiamo sentito anche Le Marche ci narrava di questi sciacalli di soldati che si appostavano per colpire un'altra persona. Quelli erano proprio fanatici, convinti, mentre Le Marche iniziava e gli altri comunque suoi commilitoni cominciavano a sentire incrinarsi questo nazionalismo, questo patria, parola patria, che per loro iniziò
sì,
a capire.
Le ragioni propagandate,
esatto,
per
mentre,
farle
appunto,
andare lì.
Difatti, diciamo che tutto quanto era quella della Germania medievale, dai Burgundi e via dicendo, alla cosiddetta tomba delle vergini e tutte le cattedrali gotiche, comunque quello che era la Germania nordica, di quelle leggende nordiche, mitologia, venne praticamente rasa al suolo, perché erano città con vicoli stretti, case di legno medievali.
È interessante però come il capitalismo, per quanto sia nato con l'industria nell'Inghilterra, che quindi ottocentesca, fine Settecento, che si sia sviluppato poi soprattutto in un continente nuovo, che non ha tutto questo legame con la storia.
Ma esatto, come dici tu, non è il capitale, non conosce confini.
Ma non conosce neanche storia.
Esatto.
E non guarda in faccia gli americani, civile, militare.
Gli americani avevano bisogno di poter porre piede sul vecchio continente e non trovarono niente di meglio che la prima guerra mondiale, perché quando arrivarono sulla Sommargon, anche là iniziò quello che si vide dopo nella seconda guerra mondiale, lo strapotere di mezzi dell'America, perché logicamente lei non subiva bombardamenti. Chi cacchio era andava a bombardarla oltre l'oceano? Infatti i tedeschi che combattevano, bavaresi e gente del genere, incominciarono a capire che il potenziale americano era di gran lunga superiore, ma non solo in fatto di armi, perché non è che gli americani avessero questi dischi volanti,
avevano
se una batteria d'artiglieria tedesca durante la guerra del 14-18 nella Sommargon, dove erano schierati anche gli americani, poteva contare su una riserva di 50-70 proiettili per pezzo, facciamo una cifra così ipotetica, sì. Gli americani potevano contare su 600-700 proiettili per pezzo, che voleva dire lungo, perché proprio si vedono le foto, scusa,
ma poi è quello
si
che...
vedono le foto proprio delle batterie americane, che sono praticamente ai lati, proprio vedi queste cataste di bossoli sparati, il che vuol dire che potevano sparare, tipo anche durante la seconda guerra mondiale, una sola batteria anglo-americana sparò su Cassino circa 10.000 proiettili, una sola batteria. Quindi possiamo immaginare durante la prima guerra mondiale che iniziando ad arrivare lo strapotere di mezzi degli americani, nella Sommargon i tedeschi si resero conto subito di avere a che fare veramente con un orso. Ma e loro si sentirono un criceto.
Cioè, al di là di tutto, vabbè, è chiaro che poi una volta qui anche loro le provviste, eccetera, eccetera, devi contare su quello che hai portato, su quello
pian pianino ti arriva nel tempo. Però vuoi mettere la tranquillità di avere le famiglie al sicuro, il tuo paese al sicuro, il tuo territorio al sicuro. Quindi significa tutto. Significa che tu non puoi demoralizzare tanto facilmente gli statunitensi, significa che non li puoi ridurre alla fame, significa che non li puoi ricattare in mille modi,
difatti,
come invece
difatti
loro fanno, hanno fatto e continuano a fare dappertutto. E l'abbiamo imparato bene anche noi, così che tutte le volte che partecipiamo insieme agli statunitensi a una guerra, in realtà stiamo partecipando a un impoverimento. Con l'Iraq erano stati chiari, là dove noi eravamo impegnati a fare la polizia internazionale, la prima volta che la nostra Costituzione è stata proprio
violata,
si calpestata in maniera spudorata. L'hanno dichiarato, dobbiamo ridurre gli iracheni al Medioevo.
Ma
che non significa tirare giù Saddam, significa
difatti, però,
impoverire e rendere deserto un paese.
Difatti quello che mi sembra è però che la resistenza irachena gli stia dando ben filo da torcere, perché non mi pare che siano ancora riusciti a venire a capo, tanto meno in Afghanistan comunque.
No, perché difatti è venuto fuori un'altra risorsa che dalla seconda guerra mondiale ci è voluto poco. Sono stati secondo me i grandiosi vietnamiti a insegnare al mondo come si fa. Da lì è iniziata la controstrategia, che infatti te la bollano col terrorismo, è terrorismo. È la strategia di chi vive su un territorio che tanto, visto che siamo abituati alla devastazione del territorio ormai, perché ce l'hanno avvelenato, come lo dicevamo prima, no? Ce l'hanno avvelenato già in tutti i modi i capitalisti, sia a visione, no? Che sono brutti ormai da vedere, sia per quello che ci fanno mangiare, bere, respirare, ci siamo già un po' abituati. E allora c'è questa strategia di, ok, tanto mi rendi deserto il mio territorio, ma continua a rimanere il mio territorio, io lo conosco, tu no. E questo
difatti
è un gioco che ancora vale.
Difatti, quello come dici tu, in Vietnam gli americani furono un gigante dai piedi d'argilla, perché comunque si trovarono questi feroci combattenti comunque che conoscevano a menadito il loro territorio. Non ci fu defoliante,
hanno
non c'è
ancora
fu
gli incubi.
Non ci fu la gente orange, esatto.
Una volta ho letto un commento di ma era ma una cosa ufficiale all'ONU, sì, all'ONU. Dell'Asia e di quella parte del mondo e osservò, ma com'è che tutte le volte che c'è da provare gli effetti delle varie armi nucleari, queste vengono provate soprattutto su quelli di origine asiatica e nei territori di origine asiatica. All'epoca si stava parlando degli esperimenti che la Francia stava facendo. Sì. Noi dobbiamo provarle queste cose.
D'altronde sappiamo che l'arma nucleare è un deterrente, anche perché non tutti sanno, perché non vogliono far sapere che ci sono molte testate che girano continuamente tra sottomarini, navi e postazioni fisse, ce ne sono una valanga. Si parla di circa 2000 testate solo pronte a partire solo in Europa.
Allora, lì gli Stati Uniti sono stati all'avanguardia, perché già 15 anni fa c'erano tutti i progetti per smantellare le grandi testate, che con la caduta dell'Unione Sovietica iniziavano ad avere un po' meno senso, e per farne delle famose mini nukes, no?
Le tattiche.
Che sì, che sono quelle che stanno usando allegramente ormai da un decennio, minimo, e in tutte le guerre, servono proprio per, tipo in Afghanistan, le usano moltissimo perché vanno in profondità,
sì,
hanno tutte le gallerie.
Sì, e nonostante questo non riescono,
non riescono a fare un cazzo. Vabbè, questo è un altro. Sì, perché anche questo abbiamo capito, che tipo tu vedi le foto di Hiroshima dopo la Nagasaki, dopo la seconda guerra mondiale, e ti viene veramente un profondo al cuore, no? Poi ti vai a vedere tutte le foto di quelli che si sono ammalati nel giro di pochi anni. Poi però, porca miseria, Lucky, lì vivono, e continuano a vivere. È vero, ci sono più malformazioni, più
sì, ci sono
tutto quello che vuoi,
ma vivono. Quindi il nucleare si è rivelato anche in questo caso, sì, per carità, molto distruttivo, è vero, velenosissimo, tutto quello che vuoi, ma
non sono riusciti a piegare, non sono riusciti a piegare, non sono riusciti a piegare in ogni caso l'autoctono del porto.
No, no, non sono riusciti a piegare la vita, il che significa che se io sono nata qui e non l'ho scelto io, e tu mi tratti così, e io vivo lo stesso. Guarda anche dove ci sono stati gli incidenti più grossi del nucleare, anche da noi a Chernobyl, per esempio, era Chernobyl in lingua del posto. Intorno nella zona rossa continuano a vivere le persone.
Sì, effettivamente.
Ci continuano a vivere i bambini nati dopo l'86 e nell'86 e non sono malati.
No, perché
non sono malati e stanno avendo figli e stanno a vivere ancora lì perché non hanno i soldi chiaramente per potersi spostare nemmeno a Kiev, che è pure inquinata, ma non tanto quanto la loro zona, e vivono,
E piantano piante di senape indiano.
Sì, piantano tutto e fanno tutto e non c'è problema.
Piantano piante di senape indiana perché comunque...
Però
adesso hanno scoperto la tecnica degli alberi, la tecnica appunto di questa senape indiana, questa pianta che riesce ad assorbire e bonificare quasi...
Anche la canapa. Anche la canapa.
Anche la canapa.
La canapa che ci hanno vietato dopo gli Stati Uniti con la loro campagna... speculativa sulle sostanze proibite, su quelle non proibite, perché questi sono fuori deliranti, no? Ma fossero deliranti a casa loro, il problema è che l'hanno imposto a tutti. E anche a noi italiani sembra normale ormai ragionare in questi termini. Per noi invece la canapa, non quella indiana, quella nostra, era una pianta normalissima che veniva usata apposta per un sacco di cose, si usava per tantissime
cose. Fare le corde, tessuti.
Tessuti, ma tantissimo. In più, probabilmente avevano capito che era una pianta bonificatrice. E fa come la senape, cioè nei semi raccoglie tutti i metalli pesanti, tutto il veleno che c'è nel terreno va nei semi. Quindi poi dopo basta non fumare i semi. Basta non fumare quelli. Questo. E se lo fumavano anche. E comunque, a parte questo, che la canapa nostra una...
Comunque, effettivamente adesso hanno imparato anche a piantare pioppi, perché anche questo albero, la proprietà appunto...
Sì, ma vuoi mettere con la canapa? Sai perché ce l'hanno fatta togliere la canapa? Perché la canapa non poteva comunque... La nostra
perché
non
costa
aveva...
poco.
Esatto. Ma non... e quindi ha delle cose. Allora, non poteva comunque influire sul mercato delle sostanze illegali, stupefacenti, perché... non aveva chissà grande potere quella indiana, quella che è là, però noi ci facevamo i tessuti,
sì.
Mentre invece con le multinazionali, il motivo per cui ci sono state tutte le manifestazioni fino al 2001 contro la globalizzazione, che significava contro il potere delle multinazionali, le multinazionali impongono il cotone indiano, tra l'altro transgenico, non solo quello indiano, cioè visto che hanno delle grandissime produzioni di cotone, noi non potevamo dipendere dalla nostra canapa poco. E invece era un'ottima soluzione la nostra canapa, perché noi non ci facevamo solo i tessuti, ci facevamo un casino di cose con la canapa.
Sì.
E in più ci bonificavamo anche i terreni. Per cui cioè, quello che hanno fatto in realtà è poco noto, perché nessuno ce lo racconta per bene, no? Siamo noi in teoria che dobbiamo... tirare fuori un
sì.
pezzo alla volta la fregatura di cui siamo vittime. Però ci sono anche questi aspetti di guerra, perché poi se vai a ben vedere sembra un'economia di guerra. Da 100 anni a questa parte sembra che non stiamo facendo altro che guerra, perché quando chiamiamo pace i periodi in cui non ci spariamo addosso, sembrano i periodi in cui ti prepari a fare la guerra, no?
Ma gli americani ne hanno bisogno, perché sappiamo che...
Ma non solo loro, tutti gli arsenali di tutti i nostri capitalisti a livello mondiale ormai.
Esatto, beretta.
Se tu produci una cosa, quella cosa va consumata, no? Non è questo che insegna il capitalismo. Se tu produci un'arma, una bomba, quella bomba va consumata.
Difatti,
ora io non vedo nessuno mangiare bombe, quindi evidentemente vanno consumate gettandocele in testa, no?
Difatti appunto è saltato fuori anche il discorso degli attacchi da parte dell'Arabia Saudita, il Oman, quelle bande là, dove i bombardamenti sono furiosi e tante cosine sono made in Italy. Il problema invece è, dopo, tornando indietro nel salto, come dicevi tu, quando gli americani entrarono in guerra, dichiararono guerra alla Germania e comunque anche all'Austria, si trovarono, i tedeschi proprio si accorsero di cosa vuol dire, quando riuscivano ogni tanto a sloggiare gli americani, perché non è che gli americani fossero stati proprio sempre invulnerabili, qualche volta ci fu qualche tedesco che riuscì a farli sloggiare dalle proprie trincee, e quando piombavano dentro queste trincee, in mezzo a chiaramente i cadaveri, via dicendo, perché anche là, cosa vedevano? Le loro prime cose che trovavano furono le scatole di corned beef, lo stesso più o meno che gli inglesi, il bacon, il famoso bacon, e la polvere di uova, cosa che loro, latte condensato, tutte cosine del genere che per loro,
sì,
abituati a...
A me questa cosa degli Stati Uniti è l'unica, è forse una delle cose che mi piace di più. Questa, perché comunque hanno, questa è una loro tradizione giovane, perché sono un po' un paese giovanissimo, però... nato sullo sterminio degli indigeni del posto,
chiaramente, gli amerinidi,
sì, cioè una violenza esprime quella cosiddetta civiltà che è pazzesca, però hanno questo, visto che erano i pellegrini, no? E quindi che poi facevano dei lunghi spostamenti anche sul territorio americano, no? E hanno sviluppato, per quello che poi è arrivata a noi e adesso per noi è normale e non ci pensiamo più, hanno sviluppato delle tecniche di conservazione del cibo straordinarie, perché loro dovevano fare spostamenti con sto cibo conservato, perché non è che potevano ogni
sì, esatto,
coltivare, aspettare il raccolto e poi ripartire. E quindi hanno veramente sviluppato delle tecniche incredibili.
Ma anche a loro arrivò qualche volta lo speculatore di turno, che, come capitò anche in Italia, i tedeschi, arrivò della carne che era un po' andata a male, quindi tanto è vero, alcuni di loro soldati morirono per aver ingerito carne andata a male, però la fame si vede che era abbastanza, l'americano ingoiava tutto, e praticamente però il tedesco, quello che cercava durante gli sfondamenti nella Somme Argonne, era proprio di cercare di recuperare il cibo in scatole degli americani, che comunque arrivò anche qua in Italia, perché, come diceva Gottardo, qualche volta in mezzo alle scatolette se ne trova qualcuno con scritto in inglese, con scritto US 1917, che vuol dire che anche agli italiani iniziò ad arrivare quelle prodigiose scatole contenenti di tutto, perché sai come sono gli americani, loro tutto deve essere portato alle potenza, cioè le scatole da sigarette erano da 150 sigarette, cioè ti arrivava, quando tu beccavi un deposito americano intatto facevi festa, perché c'era l'ira di Dio, e i tedeschi puntavano soprattutto su questo, non era più in quanto a sloggiare gli Yankee, perché avevano capito ormai che la loro forza militare era solo una strenua resistenza, però almeno cercavano di mangiare, perché un combattente a stomaco vuoto, come successe poi per gli austriaci sul nostro fronte, dove ormai vivevano con 50 grammi di carne al giorno e 125 grammi di pane, che chiamarlo pane è un eufemismo, perché era più fatto di mais e crusca che via dicendo. Difatti, quando ci fu l'ultima offensiva austriaca in territorio italiano, che su quella del solstizio d'estate nel giugno del 18, cercarono di dare più da mangiare possibile alle truppe, ormai esaurendo quel poco che era rimasto, perché dalla rotta di Caporetto quello che avevano trovato intatto ormai era finito, non c'era mica da vettovagliare 10 uomini, c'erano tanti di più, e anche perché in patria, con la scusa che tutti gli uomini validi erano al fronte, le coltivazioni ormai erano a zero, quello che praticamente mandò in ginocchio anche lo stesso Stato prussiano all'epoca, non avevano, in teoria i soldati russi catturati dovevano andare a lavorare nei campi, invece venivano tenuti dentro campi di concentramento. Questo provocò chiaramente depauperare tutte le risorse alimentari che c'erano nel paese, non c'era ricambio di risorse, allevamento, agricoltura, e quindi i soldati tedeschi iniziarono veramente, come gli austriaci dopo, a soffrire veramente la fame. Tanti che capitano che è il caso di morte di inedia, perché veramente non avevano più cibo. Cioè, certe volte bollivano addirittura le cinture, pur di mangiare, più di riempire qualcosa nello stomaco, cioè mangiavano il cuoio bollito per poter mangiare. Difatti, per esempio sul grappa, questo viene testimoniato da alcuni scrittori austriaci, parliamo della parte austriaca, tipo un Fritz Weber, gente del genere, che visse fino all'ultimo minuto, come scrisse nel suo libro, Le tappe della disfatta. Cioè, questa proprio mancanza assolutamente di mangiare. E per esempio gli bosniaci, perché il variegato impero austro-ungarico comprendeva anche i momci, come venivano chiamati, bosniaco e momci, feroci combattenti che avevano la particolarità comunque di riuscire a panificare, Il che vuol dire che in qualsiasi parte del fronte loro si costruivano il loro forno per fare il pane, e quindi recuperando farina di qua di là riuscivano perlomeno a garantirsi una pagnotta sostanziosa. Quello che non succedeva, perché anche i tedeschi stessi mangiavano pane nero che era una cozzaglia di qualsiasi tipo di farina, di crusca, di qualcosa, purché chiamasse, e cotto, che tante volte era già muffito, mal cotto, perché logicamente non aveva mica tempo. Infatti ricordano anche i ragazzi che erano nella zona occupata al di là del Piave, che aspettavano i carretti delle vettovaglie austriache, perché la fame era tantissima. Possiamo pensare, le truppe, anche perché dalla parte del Piave c'erano pazzesco, soprattutto ungheresi più che austriaci, quindi gli ungheresi erano già più feroci. E derubavano di tutto, oltre a violenze, stupri e via dicendo, che non è che siano stati immuni da questo, nemmeno loro. Saltavano al volo su questi carretti, tagliavano il sacco e cercavano di lanciare più pagnotte possibili ai propri amici nascosti dietro i fossati. E difatti si vedeva che c'erano dei bosniaci in giro, perché questo pane era già più sostanzioso di quello che... anche perché qualsiasi fonte di farina veniva immediatamente sequestrata, veniva lasciato lo stretto indispensabile, tipo la farina da polenta, per esempio, alle genti del posto nei paesi occupati, perché almeno avessero una fetta di poter fare una polenta al giorno. Infatti iniziarono anche nelle zone occupate a fare il pane con le bucce di patata. Iniziavano a macinare queste bucce di patata per ottenere una farina di patata, diciamo proprio, e facevano cuocere fuori questo pane grigiastro, che però pure era qualcosa da mangiare. Perché quelli che abitavano dall'altra parte del Piave potevano perlomeno garantirsi qualche scatoletta di carne dei soldati, perché dopo la caduta, per fortuna, dei soldati di Cadorna, intervenne Diaz, che forse era un po' più sveglio di altro deficiente, e capì che non poteva certo far morire di fame i suoi soldati, e tantomeno, difatti, immediatamente sospese le decimazioni e cercò di mettere un po' all'angolo e cercò di mettere all'angolo anche Graziani e tutti quanti gli altri generali, che lui ben sapeva di cosa avevano fatto. E quindi cercò di aumentare le derrate alimentari, cercò di dargli qualcosa in più, arrivò anche il baccalà, per dirti.
Tu pensa alla differenza però, che fa in questi casi, perché comunque io, per quanto sia una strenua sostenitrice dell'organizzazione orizzontale, non c'è niente da fare. Quando si parla di militare, di qualunque attività militare, l'organizzazione che funziona è quella verticistica, c'è nulla da fare, perché con tutti i crismi che ci sono nelle situazioni, nel militarismo in genere, cioè il fatto che ci debba essere completa obbedienza, che ci sia appunto a vertice, fino al primo vertice, patatata, scalare, eccetera, perché funziona, è quella che funziona, nel senso che ti prendi le decisioni al volo, le fai eseguire.
Difatti, i soldati speravano sempre che capitasse un ufficiale superiore di buon cuore, come capitò anche, per
quello,
esempio.
Cioè, in un'organizzazione verticistica il vertice a quel punto è fondamentale, se è un pirla, è Dio boh.
Difatti abbiamo sentito di maggiori, di ufficiali superiori che comunque si gettarono fuori.
Però capisci, Lucky, no, dopo te lo faccio finire perché a me piacciono i tuoi aneddoti. Però capisci che quindi la nostra cultura dei raccomandati e dei figli dei figli dei figli dei figli forse non funziona. Guarda che gli imperatori romani l'hanno capita che il figlio poteva essere un poco di buono, e se era meglio tirare imperatore il generale che si era distinto nei campi di battaglia piuttosto che il proprio figlio. Cioè
sì, era un po' una storia di gialli nell'impero romano. Mentre i soldati pregavano di trovare degli ufficiali che comunque... Infatti ci fu quell'ufficiale che appena arrivò, la prima cosa che fece, controllò che non avevano maschere antigas, e iniziò subito chiaramente con una grossa cazziata all'intendenza, alla fureria, e gli chiese infatti immediatamente arrivare, appena il tempo che io ho messo giù la cornetta del telefono da campo, che iniziano ad arrivare già le maschere. Perché altrimenti
sì, fa la differenza.
Tanto fece che fu illuminato in questo caso, perché il giorno dopo ci fu un attacco a gas. Se quei poveri soldati non avessero avuto nemmeno quelle cazzo di maschere di garza, molti di loro non sarebbero più tornati a casa. Difatti adoravano fuori di ogni luogo questo ufficiale, che dopo chiaramente venne silurato perché era troppo condiscente con la truppa. Lui era quell'ufficiale, chiaramente.
Abbiamo il nome di questo ufficiale?
No, purtroppo no, non viene nominato il nome di questo ufficiale.
Che
peccato,
vedi? A me dispiace questo. Cioè, che noi abbiamo i nomi purtroppo, di sti stronzi,
purtroppo
che possiamo
non è possibile,
per il culo quanto vogliamo.
Non è possibile sempre, appunto, trovare il nome di questi singoli individui, come tanti di loro cercavano di fare di far saltare.
Ma possiamo fare un appello magari come 1914, magari qualche discendente, perché i discendenti sapranno di queste cose del loro nonno, del loro bisnonno, quello che è adesso, no?
Cioè... Tanto è vero di fatti che appunto questi ufficiali, per esempio, quando vedevano, per esempio, avevano anche il discorso di fare strappare apposta le linee telefoniche.
Cioè?
Praticamente facevano saltare, diciamo...
Ho capito, ci ho messo un attimo, ma ho capito!
Loro facevano saltare appositamente le linee telefoniche imputando all'artiglieria austro-ungarica perché dicevano non abbiamo ricevuto l'ordine perché le linee telefoniche erano saltate.
Ma questo lo fanno ancora, eh? Cioè, non voglio dire...
Cioè, quindi pensiamo...
Il famoso... Sì. Non sento.
Un po' come il film alla Bud Spencer quando sono sull'aereo da far cadere. Però questi ufficiali capivano che l'unico sistema per poter... Perché comunque, ora che mandavano il portaordini, perché tra l'altro il portaordini mica era il tipo il Filippide di Maratona, possiamo ben capire che un portaordini doveva aggiungere in prima linea e sotto ben sappiamo l'agguato, l'agguato dei cecchini. Quindi pensiamo se un portaordini poteva aggiungere in linea sotto bombardamento. Quindi loro riuscivano male a tardare di 24 ore, 20 ore, 10 ore, un ordine scellerato, il che potevano intanto... predisporre, salvare, sì. Predisporre qualcosa, cioè cercare di far imboscare gli uomini, cercare di fare qualcosa per impedire un assalto che si sarebbe quindi
queste
pensiamo
cose, queste dobbiamo fare la rubrica Lucky perché sono utili ancora oggi, visto che tutta la tutti i nostri possiamo dire l'esercito, i carabinieri, tutti qui sono ancora vittime di questo nepotismo, no? Cioè di quello di essere figli dei figli dei figli dei figli e quindi hanno ancora dei capi che non valgono un tubo e quelli
purtroppo
sotto,
esatto,
tutte queste strategie le conoscono già,
solo che queste qua non, solo che questi non si trovano in guerra perché quindi però quei soldati tante volte
ma dovevano... Sai quanto anche in situazioni civili avere a che fare con un ufficiale, avere a che fare con una persona che pensa fa la differenza.
Difatti è vero, difatti tanti di loro dovettero la vita, appunto questi ufficiali che avevano il cuore umano, di dire no, basta queste storie, quindi cerchiamo appunto, come citiamo sempre quel caso di quegli 800 disertori della Brigata Puglia che pensarono bene di filare perché dopo la faccenda del Timavo in cui lo stronzone di D'Annunzio volle piantare una bandiera italiana a 30 km di distanza da Trieste che doveva avere un cannocchiale da marina, comunque una cosa già e poterla vedere.
Ma D'Annunzio era un poeta, voglio dire, l'errore è stato fatto quello di farlo andare in azione.
Infatti tante volte la prima cosa che controllavano era appunto anche le blindature, cercavano immediatamente di fare scavare ricoveri più profondi perché ben sapevano cosa vuol dire un fuoco di interdizione, anche perché l'artiglieria italiana era ancora abbastanza poca in confronto a quella austro-ungarica e malmente piazzata, chiaramente. Come sentiamo Salsa che ci dice che i quattro clisteri della Malfi, che quando intanto sparavano verso le linee austriache, quando davanti a loro si trovavano l'ira di Dio dell'arsenale austro-ungarico. Quando vedevi che gli austriaci, piuttosto che sacrificare migliaia di uomini, cercavano comunque di tentare di arginare le offensive schierandosi in maniera azzardata, anche come abbiamo visto il caso della Bainsizza, tentando di portarsi ai margini della Bainsizza a rischio di perderla comunque, però bene avevano fatto perché avevano così allungato l'offensiva italiana, doveva essere allungata perché loro c'erano posti ai margini, facendo così veniva a meno il rifornimento immediato di uomini e mezzi e rincalzi e gli austriaci ebbero gioco facile a scassarli dalla Bainsizza e rimase in mano loro. Ecco. Quello che sentiamo anche dei racconti di Emilio Lussu quando abbandonarono il Monte Fior senza colpo sparare e lo fecero occupare gli austriaci, una postazione che dopo divenne chiave e dovette essere tentata di essere riconquistata con migliaia di perdite e appunto c'erano questi generali insensati, mentre gli austriaci qualche volta erano proprio intelligenti e cercavano di risparmiare la vita dei loro uomini.
Ma quello è una delle poche cose che so da tanto, una delle critiche che hanno fatto anche dopo la prima guerra mondiale, le critiche che leggi da parte britannica, tedesca, eccetera, era proprio rivolte al tipo di organizzazione del nostro esercito che al di là della demenza dei nostri capi c'era anche un'organizzazione, un modo di concepire l'esercito ottocentesco. Allora, finché si trattava nell'Ottocento di fare la parata bella, di fare queste cose, ok, andava anche bene. Però con la Prima Guerra Mondiale l'assetto ottocentesco ha creato veramente uno spartiacque tra
capacità. Difatti, tra l'altro, uno dei personaggi che gravitava sul fronte delle Fiandre, per esempio, nel 1916, era un certo Friedrich von Sanger und Etterlin, che quel dopo divenne generale dell'esercito tedesco, quindi della Wehrmacht, nella Seconda Guerra Mondiale, e lui ebbe ben piantato in testa quello che significava mandare allo sbaraglio gli uomini senza avere una minima protezione né niente. Difatti, dopo, questo personaggio, questo generale, divenne comandante della difesa di Monte Cassino.
Ah.
Difatti, il suo motto, perché lui era un ufficiale, ma era un ufficiale di quelli buoni, diciamo, che girava con le truppe, andava in prima linea, cioè quindi non si risparmiava. Questo lo fece, perché addirittura un esempio del suo amore per l'essere umano fu andare a recuperare anche la salma del fratello caduto sul fronte delle Fiandre nel 16, appunto lo andò a recuperare dentro una fossa comune. Lui tolse tutti i cadaveri che doveva togliere per trovare la salma del suo adorato fratello e lo caricò in macchina con lui per dargli una sepoltura civile, chiaramente dopo rimettendo a posto tutti quanti i corpi, perché chiaramente non poteva certo seppellire tutti uno a uno, però il fratello lo volle assolutamente recuperare a tutti i costi. Questo si dimostrò per lui anche nella Seconda Guerra Mondiale, quando dietro Kesselring gli diede l'ordine di difendere Cassino. Lui, chiaramente, dicevano i soldati, lo adoravano perché combatteva, andava con loro in prima linea, mangiava quello che mangiavano i soldati e sfidava granate e pallottole pure lui. Difatti la sua frase, quando si rivolse ai suoi sottufficiali, ufficiali comunque decorati, disse che fiumi di sudore risparmiano mari di sangue, quindi datevi da fare. Difatti la difesa di Cassino venne appunto creata in maniera diretta da lui, con putrelle e tutto quanto, vennero create delle fortificazioni che dopo gli americani, inglesi, canadesi, neozelandesi, Gurkha, Maori se ne resero ben conto di cosa fece quell'uomo. Adesso non voglio certo idolatrare la persona di un ufficiale nazista, però tra l'altro von Sanger era un militare prussiano, della nobiltà prussiana.
E lì lui comunque sarebbe tutto un discorso culturale, perché
lui cercò,
stiamo
comunque
parlando di cultura,
esatto,
nel senso che la Germania, cioè dovremmo riparlare di nuovo di come si è tirata fuori la nazione Germania e quindi dal ruolo della Prussia,
esatto.
La Prussia ha una tradizione,
lui esatto, militare proprio,
secolare, quindi è ovvio che stiamo parlando di un aspetto qui davvero culturale.
Difatti, tra l'altro, lui era anche un laico benedettino. Quindi, quando si trovò a dover andare a difendere,
c'erano dei personaggi interessanti.
Lui era un militare prima di tutto. Quindi, il suo compito era doveva fare il suo dovere di generale, comunque di comandante di.
Ma veniva dalle tradizioni, per cui c'è questa cosa di combattere in prima linea, eccetera, davanti, cioè io conduco i miei uomini, quindi sono davanti. Come fai a condurre dietro? questa è la fantasia italiana, no? Ma viene veramente dalla tradizione militare prima della Prima Guerra Mondiale.
Difatti,
quando combattere era a doti, cioè dovevi avere una certa prestanza, dovevi
difatti,
avere delle abilità.
Difatti gli americani ben si ricordano, stampato quelli che sono rimasti, e ormai perché anche loro sono belli anziani, comunque tutti si ricordano di questo generale che comunque gli sbarrò la strada per Roma. Difatti lui comunque tra l'altro era anche un fervente cattolico, perché era addirittura membro laico dell'ordine benedettino, quindi possiamo immaginare, lui dice, narra della sua gioia di poter andare a visitare il monastero di Monte Cassino, fondato proprio da San Benedetto. Difatti lui si congedò dall'abate di Amare, che era al momento, diciamo, l'abate capo, l'abate priore si dice, se non sbaglio, di Monte Cassino,
non lo so.
E fece di tutto perché comunque di assicurare una zona neutra, perché dichiarò assolutamente, invece gli americani dopo chiaramente falsarono questa storia, che il monastero era pieno di truppe tedesche, c'erano osservatori e artiglieri tedeschi, invece von Sanger aveva fatto assolutamente evacuare, non ce n'erano truppe, a parte quei pochi ufficiali di collegamento, perché comunque rientrava sempre sotto il Vaticano quel posto.
Certo.
Quindi lui fece schierare 300 metri fuori dal monastero tutte le sue truppe, quindi non c'era assolutamente nessun soldato tedesco dentro il monastero. Al momento stesso che gli Yankee distrussero quel capolavoro di arte, per quanto fosse cattolica o sacra, vogliamo dire.
Ma siamo sempre lì, stiamo parlando di persone che non hanno niente di più vecchio di 300 anni.
Esatto, difatti si trovarono, quando distrussero il monastero, i tedeschi si trovarono praticamente autorizzati a usare quel monastero per difendersi, e questo costò molto caro agli inglesi, specialmente, che prendono di quelle botte.
Ma certe soddisfazioni è giusto prendersele, sì.
Quindi vediamo che personaggi gravavano. Difatti anche comunque, invece quello che non facevano le truppe austro-ungariche, per esempio, durante l'occupazione del Veneto, perché siamo nel 17, fine 17, inizi 18, quando erano arrivati sul Piave, quindi meno tanto distanti, a 50 km da qua circa, non erano lontanissimi gli austriaci. Tanto è vero che Padova veniva colpita dagli aerei austriaci, difatti a Camin di Padova, in Corso Stati Uniti, c'è un cippo che tutti, non è quello dei partigiani, perché che è più avanti. C'è un cippo che ricorda la caduta di una bomba austro-ungarica, di un Farman probabilmente, con i bombardieri austriaci, che era caduta nei pressi di Camin, perché lì sorgeva all'epoca una centrale idroelettrica, ma piccolina, ma tanti anni fa. E quindi Padova venne colpita, per chi magari ci sta ascoltando, se è padovano vada a farsi un giro sulla Porta del Santo, quella piccolina, e vedrà che c'è un foro, quel foro di una scheggia austriaca, non è dell'abbombardamento della Seconda Guerra Mondiale, perché partivano dai campi di aviazione di Porto Buffolè, che è situato circa a 15 km dal Piave, e partivano con i loro farm per bombardare tutto quello che potevano bombardare. Infatti gli austriaci bombardarono anche Venezia. Tanto è vero che, per esempio, ricordiamo, per esempio, il monumento equestre del Gattamelata venne portato via. Altri vennero insacchettati, diciamo così, proprio in gergo, proprio grezzo. Però gli austriaci invece fecero una cosa, per esempio, quando si trovarono nelle paesi occupate, una delle prime cose che fecero fu quella di togliere via le campane, perché avevano bisogno di metallo da fondere.
Dai, quello è comprensibile, no?
Sì.
Cioè, ti dispiace di più quando vai
sì,
a
però diciamo che comunque non ebbero, certo, usarono palazzi nobiliari, stanze del modello latrina, però cioè, proprio non ebbero cura di quello che fu, anche perché l'odio nei confronti degli italiani era già partito dal 15, quando tradirono per loro la triplice alleanza. Difatti gli italiani avrebbero bisogno di tre guerre per poterne finire una nella stessa parte. Quindi sappiamo che già l'odio, difatti ci chiamavano cioè loro ci chiamavano proprio con dispregio Katzelmackel.
Sì, vabbè, dai, adesso non ci mettiamo. Perché mi fa venire tutto il sentimento, perché sono sempre stati invidiosi della nostra cultura,
Sì, però militarmente,
quando militarmente eravamo più potenti noi.
Però diciamo che
loro ci invidiavano, erano i barbari, hai capito?
Sì, quando
e c'era
noi Roma.
Avevamo già delle cose di pregio.
Appunto. Però parlando della Prima Guerra Mondiale, comunque loro si appellavano a quello che è sempre stato, perché basta vedere difatti le ultime retroguardie sulla Slone, che combatterono fino all'ultima cartuccia per mettere al grosso dell'esercito di riuscire a ritirarsi dalla Pedemontana verso Bassano, Feltre, Quero, Fonzaso, tutta la via della ritirata austro-ungarica. Questi soldati lottarono fino all'ultimo per riuscire a sbarrare la strada a quelli che volevano catturare i propri soldati, che dopo tanti di loro morirono per paradosso sui treni della salvezza, diciamo, perché erano talmente intasati che più di qualcuno cadde giù e morì.
Sì.
Quindi diciamo che l'impero austro-ungarico, però fino all'ultimo, continuarono a chiamare gli italiani Katzelmackel, piccoli coglioni. Cioè proprio avevano un odio...
Ma per noi sono crucchi.
Sì, sì. Questi
sono... Non dirlo a me che sono milanese, capisci?
No.
Cioè, sì, lo so, non ho il tempo per stare a ribattere adesso.
No, non è a ribattere, è proprio noi stiamo parlando di questa guerra, stiamo tornando adesso, siamo nel nostro territorio, quindi vediamo che nelle Fiandre abbiamo ben capito che ci furono massacri in mani, perché se dovessimo ogni volta, singola battaglia, citiamo quella di Verdun, che fu la più sanguinosa, penso, in assoluto, mentre appunto quando ci fu l'offensiva anglo-canadese verso la Somme e comunque Ypres, quelle bande là, i tedeschi, come fecero, capirono bene, iniziarono a interrarsi come le talpe. Difatti quando gli inglesi andarono all'assalto delle trincee tedesche, credendo di trovarle devastate che fu un fuoco di artiglieria immane, invece i tedeschi si erano ben piantati sotto e andarono fuori con la MG82, all'epoca la mitragliatrice per eccellenza, e dopo iniziò a diventare MG42, gli americani la chiamavano la sega di Hitler. Iniziarono ad andare avanti tipo imparato, come fecero i poveri fanti della Treviso verso il Basson. I tedeschi chiaramente non ebbero altro che da fare, inserire qui i nastri dentro la mitragliatrice e iniziare a aprire un fuoco d'inferno che costò la vita a migliaia di fanti inglesi. Gli inglesi stessi erano esterrefatti da questo fuoco micidiale che gli arrivava attorno, addosso.
Sì, perché si aspettavano
nulla. Esatto, quello che gli italiani dopo fecero nel 17 durante la triste battaglia dell'Ortigara, riempirono di esplosivo la montagna, ma gli austriaci si erano incavernati, quindi sopportarono magari con qualche volta con la maschera antigas intorno, ma non per i gas, più che altro per la polvere e per l'odore dell'esplosivo, che comunque era una cosa atroce, lo stesso schifosa. Difatti, gli italiani, difatti quello, chi comandò la 52esima divisione, che comprendeva alpini, fanti, bersaglieri, comunque tutti quanti all'assalto di questa montagna, era il generale Mambretti, che tutti quanti lo temevano perché lo consideravano vietatore. E anche questo è un aneddoto della storia della prima guerra mondiale, che i soldati italiani, molto superstiziosi, dicevano o toccavano stellette o comunque qualsiasi cosa che poteva essere di ferro o qualcosa, quando vedevano determinati personaggi, perché sapevano che quando comandavano loro un assalto quasi sempre serviva un'ecatombe e non serviva a nulla. Questo fu l'attacco all'Ortigara.
Chiama la superstizione, diciamo che era l'istinto popolare contro la demenza.
Quindi diciamo che
siamo arrivati alle 19:40.
Sì, abbiamo tralasciato Salsa per l'ennesima volta, comunque lo riprenderemo la prossima. Sì. Perché dobbiamo,
allora, di aneddoti, dobbiamo dare, infatti, quindi la prossima volta diamo appuntamento per giovedì prossimo
con
alla
Salsa,
lettura
di Salsa,
e facciamo un bel passone avanti, perché la maggior parte di quello che stiamo dicendo in realtà è ne troviamo tanto già in Salsa, quindi anche quella dei treni, cioè, però non anticipiamo nulla. Giovedì prossimo andremo
con Salsa, faremo la nostra introduzione. Comunque ricordiamo che ci troviamo, perché adesso tanti iniziano già a preparare il centenario della spedizione punitiva, di quella famosa Strafexpedition, cosiddetta in inglese, in tedesco spedizione punitiva, che si infranse appunto verso la pianura, cioè ai piedi del costo, diciamo, grazie agli inglesi, che comunque trovò però l'allungamento, come fecero per la Bainsizza gli italiani, non pensavano di arrivare così avanti. Quindi vogliamo ricordare sia gli austriaci caduti per questa spedizione punitiva, sia gli italiani che morirono per fermarli, ma non per l'indole militare della cosa, ma per ricordare che dovevano solamente fare una cosa entrambi, girare quelle armi e sparare veramente a chi li comandava. Difatti, tanto è vero,
questa cosa, al di là del farlo lì, ma potevano anche aspettare e farla dopo, ma
esatto,
l'importante era farla, non l'abbiamo ancora fatto.
Difatti i comandi italiani, sempre comunque ignari o comunque sordi a certe spiate che comunque gli arrivavano, perché ci furono anche casi di intelligence dove qualcuno riuscì anche a fargli passare le informazioni, qualche disertore boemo, cieco, moravo, che diceva: guardate che di là stanno preparando un mucchio di mezzi, un mucchio di cose, puntualmente non venivano creduti,
ma figurati,
e puntualmente gli arrivava addosso l'inferno. Difatti, quando iniziarono l'espedizione punitiva, alcuni fanti italiani trovarono dei bossoli vuoti di snarpel con scritto Straffe spedito in vernice bianca. E loro, cazzo, spedizione punitiva 1916, perché i soldati avevano anche questa abitudine di scrivere sulle granate che sparavano. Qualche volta qualcuno cadeva in esplosa e così ti potevi leggere i messaggi che ti mandavano i vicini che
e queste
stavano davanti.
Si ritrovano ancora?
No, purtroppo queste cose le trovo solo in ghiacciaio. Tipo, per esempio, qualche volta, come abbiamo letto anche Salsa, si scagliavano qualche pagnotta. Invece, per esempio, nel Piave, durante il 18, invece, quando l'arma aerea non servì. Per esempio, ci fu un aereo austriaco che sganciò uno stivale sopra le linee italiane. Questo stivale era pieno di sterco. Quindi praticamente era un po' sbeffeggiare.
Carini.
Mentre gli italiani cavallereschi o idioti lanciarono sempre uno stivale, dopo averlo, lo stesso stivale, dopo averlo ben ripulito per bene, pieno di cioccolatini.
Che carini,
no, ma
no,
pensa quanti aneddoti, dai. Mentre tante volte i fanti invece cercavano di trattare quei nemici, non erano nemici, erano proletari come loro, e cercavano di avere un pezzo di cioccolato in cambio di una pagnotta o magari una scatoletta di sardine in cambio di una razione di tabacco, cercavano di sopravvivere anche loro alla guerra, cercando di non uccidersi, come fu per il Pasubio, che abbiamo citato, la vedetta della pipa. Cioè, quindi in ogni caso gli uomini, come la Joie Nouvelle, la Tregua di Natale, tante cose, i proletari iniziavano a capire che si stavano ammazzando tra di loro per la gioia dei potenti.
E questa verità la lasciamo come ultima verità di oggi, giovedì 12 maggio,
esatto,
2016. Lasciamo la parola al nostro,
anche perché tra
tampone,
poco ci scacciano, quindi
e in diretta, infatti, ci sarà poi Tamburi Rossi dalle 20.
Le tambare, vedo già sfilare le zaini di tambare.
E quindi buon ascolto con Radiazione, a risentirci.
E tappù per tutti,
prossimo.
A tutti.
20 giorni sull'Ortigara, senza cambio per dismontare. Tappù, Ciao.